Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa. E nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab? Effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Come? Beh, su Scalable, un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio, ti consente di investire in modo flessibile in azioni ETF e fondi, creando piani di accumulo automatici a partire da un solo euro. Quindi con 10 euro diciamo che siamo proprio alla grande. In più, con Scalable puoi iniziare il tuo percorso di investimento in piccoli passi, approfittando di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Benvenuti amici ed amiche in questo nuovo episodio di Brandy, lo show che ogni giorno dal lunedì al venerdì vi dà uno spunto di conversazione, una curiosità interessante. Io sono Max Corona e oggi vi voglio parlare di un personaggio davvero incredibile, quasi mitologico, il famosissimo e celeberrimo Victor Lustig. Ah, ma come, non lo avete mai sentito nominare? Beh, ora vi spiego un pochino la sua storia. Ma partiamo dall'inizio. Chi diavolo è Victor Lustig? In realtà non è assolutamente nessuno, ma mi spiego meglio. Nasce nel 1890 e più precisamente il 4 gennaio in una cittadina sperduta della Boemia, attuale Repubblica Ceca. Ma qui già cominciano i primi misteri. Lustig in realtà non è il suo vero nome, ma un nome che lui stesso si scelse durante una delle sue imprese criminali mirabolanti. Malgrado le innumerevoli storie che lo circondano, è probabile che Lustig provenisse da una famiglia molto povera di contadini e imparò a rubare fin dall'inizio infanzia per sopravvivere. La sua adolescenza è un turbinio di avventure. Incredibilmente acuto e intelligente, arriva a Parigi, che sa parlare già 5-6 lingue, e passa le sue giornate nei circoli del poker e del bridge. Dopo alcune risse, in una delle quali si procura anche una cicatrice allo zigomo sinistro, decide di entrare nell'ambiente dei transatlantici, che facevano la spola dall'Europa agli Stati Uniti. Ed è proprio qui che prende l'identità del Conte Victor Ludwig Lustig. Tra i tavoli da bridge e da poker delle navi da crociera, il nostro conte gioca e raggira i ricchi passeggeri. Dopo anni di viaggi avanti e indietro per l'Europa, lui diventa ricchissimo, ma mai quanto gli anni 20. Infatti, dopo la guerra, arriva negli Stati Uniti il proibizionismo e Lustig diventa uno dei più scaltri truffatori sulla piazza. In realtà, dopo alcune truffe negli Stati Uniti, in cui una riuscirà a farsi pagare dalla banca un ranch in Missouri grazie alla scaltrezza delle sue mani, beh, dopo queste truffe il nostro protagonista si vede costretto a scappare, dopo che aveva cercato di vendere una fabbrica di soldi finti ad un tale che, insomma, non se l'era bevuta e l'aveva denunciato alla polizia. Ritorna così a Parigi, dove comincia a programmare la sua grande opera d'arte, la vendita della Torre Eiffel. Siamo nel 1925, la città è ancora un colabrodo dopo la Prima Guerra Mondiale e la Torre Eiffel, beh, diciamo che non era messa benissimo. Possiamo dire che i 30 anni di cattiva manutenzione si facevano vedere. Nell'osservare quell'opera maestosa è un po' in decadenza, al nostro Victor viene un'idea talmente pazza che avrebbe potuto funzionare. Con il suo aspetto aristocratico, le sue buone maniere e linguaggio raffinato, Lustig si spacciò per un importante funzionario del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, l'ente responsabile appunto della Torre Eiffel. inviò così 3 lettere a 3 grandi commercianti di ferro, invitandoli per un incontro riservatissimo nel lussuoso Hotel de Crillon di Parigi. Ai 3 industriali disse che era stato incaricato dal presidente della Repubblica francese, niente meno, di vendere la Torre Eiffel, che sarebbe stata smontata. L'offerta in realtà era semplice. Le 7.000 tonnellate di ferro sarebbero andate al miglior offerente. Ah, ovviamente nessuno doveva fare parola dell'affare, sarebbe stato sconveniente attirare l'attenzione della stampa. Malgrado l'assurdità della situazione, uno dei 3, dopo aver fatto visita alla torre, decise di fare un'offerta. Si chiamava André Poisson, era un uomo riservato che sperava di farsi un nome nel mondo degli affari parigino grazie a quella incredibile operazione. Lustig, vedendo che l'uomo era un pochino titubante, gli offrì di farlo passare avanti nella trattativa, in cambio di una cospicua tangente. Parliamo di 70.000 franchi, una cifra incredibile per l'epoca. Alla consegna del denaro, l'affare si può dire concluso. La Torre Eiffel era stata venduta. Beh, più o meno. Incassati i soldi, Lustig se la svigna a Vienna, aspettandosi di essere braccato al confine, ma in realtà nessuno denuncerà quella truffa. Vergognandosi troppo di essere cascato nel tranello di Lustig, Poisson non fece mai parola con nessuno di quanto era successo e Lustig incredibilmente se ne poté andare indenne col denaro. Galvanizzato dalla faccenda e dalla pochissima pubblicità che gli era stata fatta, pensò che era un'ottima idea replicare la truffa. Qualche mese dopo, quindi, cercò di vendere di nuovo la Torre Eiffel, ma questa volta il malcapitato annusò la truffa, avvisò la polizia e il buon Victor dovette fuggire di nuovo negli Stati Uniti, dove in realtà era già ricercato, quindi la situazione era abbastanza critica. In realtà, una volta negli Stati Uniti, continuò con le truffe finché non venne arrestato e finì i suoi giorni, niente meno che nella prigione di Alcatraz. Nel mentre, il buon conte Victor Lustig aveva cambiato innumerevoli identità. All'epoca si chiamava Robert Miller. Malgrado noi non possiamo sapere come si chiami realmente questo personaggio, sappiamo delle sue imprese grazie a quella cicatrice infertagli in giovinezza, ve la ricordate, che divenne negli anni il suo tratto distintivo. È una figura mitologica che, malgrado sia a tutti gli effetti un criminale della peggior specie, beh, non può che suscitarci un po' di simpatia, almeno nella sua perseveranza. Per non perdere i prossimi episodi, mi raccomando, iscriviti al canale podcast. Io vi auguro una splendida giornata, ricordandovi che in descrizione trovate tutti i link per approfondire quanto di cui abbiamo parlato oggi, nonché il link per scoprire il libro Persone che pensano in grande, una carrellata di storie che ci danno un po' la serenità per affrontare le nostre grandi imprese. Io sono Max Corona e a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento a domani.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.